Nei giorni scorsi la nuova premier finlandese Sanna Marin, socialdemocratica, che è balzata agli onori delle cronache, almeno qua in Italia, per il fatto di avere solo 34 anni al momento dell'insediamento, ha proposto quella che è la reiterazione di una ricetta magica che pare che soprattutto in Italia piaccia moltissimo: ridurre l'orario di lavoro. Per cosa? Beh, come prima motivazione, che è una delle motivazioni, quello di migliorare la conciliazione tra i tempi di vita e quelli di lavoro, ma anche, secondo altri, come modello e come modo, come modalità per aumentare la produttività, niente di meno, pensate. Questo è il tema e l'interpretazione che stranamente ha suscitato il maggiore entusiasmo in Italia. Perché dico stranamente? Perché in Italia, storicamente, c'è sempre stata questa idea della riduzione dell'orario di lavoro, ovviamente a parità di retribuzione, come strumento per aumentare l'occupazione e ridurre la disoccupazione. In ossequio al modello superfisso, cioè alla torta che ha una dimensione invariante e invariabile, l'idea è che se riduciamo l'orario di lavoro, magicamente le aziende assumono disoccupati e quindi il tasso di occupazione aumenta. Quindi lavorare meno, lavorare tutti. Non si sa quali siano le basi scientifiche sulle quali è costruita questa idea che tanto piace da parecchi decenni agli italiani. A fianco a questa idea del lavorare meno, lavorare tutti e quindi della torta di dimensioni invarianti, c'è ovviamente anche un'altra interpretazione che è più ideologica, quella secondo cui la riduzione dell'orario di lavoro a retribuzione complessiva invariata serve a sottrarre ai capitalisti una parte del loro plusvalore. Io accetto maggiormente questa interpretazione non perché io sia viziato da suggestioni marxiane, o forse sì, questo non si può nemmeno dire con certezza, ma perché questa sarebbe un'interpretazione probabilmente più razionale. Ma non divaghiamo e torniamo sulla proposta Marin. Per la Finlandia, la proposta, che peraltro non risulta essere neppure incardinata in un disegno di legge, ma è semplicemente un ballon de sé per avviare un dibattito che allo stato attuale è soprattutto culturale, sarebbe quella di lavorare 4 giorni alla settimana per 6 ore al giorno. Quindi un totale di 24 ore settimanali, ripetiamolo, a retribuzione invariata. In Italia, dove ci sono questi riflessi pavloviani, che però di recente hanno avuto una variazione sul tema, la proposta è stata salutata con autentico entusiasmo. Tutti che facevano il trenino, lanciavano i cappelli in aria, si davano il 5 e pacche sulla schiena. Addirittura i giornali, nella loro profonda ansia di contribuire alla conoscenza e alla comprensione dei fenomeni complessi del mondo, hanno fatto addirittura dei sondaggi. Per esempio lo ha fatto La Stampa, ma penso che non sia stata l'unica, io ho visto quello della Stampa, e c'è stato un vero trionfo con l'80% di chi ha risposto che voleva la riduzione dell'orario di lavoro con retribuzione invariata. Beh, mi sarei stupito del contrario, anzi forse è una percentuale ancora troppo bassa. Soprattutto, diciamo, andiamo a vedere un attimo le elaborazioni teoriche di come declinare all'italiana questa riduzione dell'orario di lavoro. La CGIL, per mano del suo ex sindacalista, dell'ex segretario nazionale Agostino Megale, ha proposto un'idea di questo tipo, praticamente una sorta di 6x6, che fa il verso, che ricalca i contratti di solidarietà italiani, cioè 6 giorni di lavoro per 6 ore. Adesso questa formula viene letteralmente riesumata e adattata con il cosiddetto scorrimento, quindi lavorare a turno anche durante i fine settimana per un totale di 36 ore. Naturalmente voi potreste chiedervi: chi paga? A questo punto la risposta di Megale, in nome e per conto della CGIL, immagino è che il sistema fiscalizzerebbe gli oneri contributivi dei giovani da assumere. Attenzione, dei giovani da assumere, chi è già assunto improvvisamente diventa incredibilmente costoso per la propria azienda. Che farà l'azienda? Boh, non è dato sapere. Ma in parte, sempre secondo Megale, i costi, diciamo, verrebbero ridotti dall'aumento di produttività ottenuto dal maggiore utilizzo degli impianti e dalla minore usura dei lavoratori. Questa cosa per me è semplicemente meravigliosa, perché c'è questo aspetto industrialista, tipico chiaramente della cultura della CGIL, cultura manifatturiera, esclusivamente dal lato della produzione e non anche della domanda, secondo cui se noi aumentiamo, diciamo, il numero dei lavoratori e li facciamo lavorare tutti attorno a questi fantomatici impianti, perché ci sono solamente aziende con impianti, voi dovete sapere, no? Secondo la vulgata produttivistica, noi abbiamo un maggiore utilizzo degli impianti e questo determina la riduzione del costo medio, cioè un fantomatico aumento di produttività. E vabbè, lasciamola perdere questa idea perché mi pare che sia abbastanza, come dire, campata per aria. Però qual è il problema vero? È il chi paga, come sempre. Il problema centrale è che la produttività, intanto bisognerebbe definirla, che cos'è la produttività, e nella vulgata, soprattutto in Italia, produttività è sinonimo di cottimo, è sinonimo quindi di sfruttamento. In realtà non è così. La produttività come definizione, poi potrete guardare i documenti che ho allegato nel post a corredo su Fastidio di questo podcast, è praticamente il rapporto tra il PIL, quindi il prodotto reale generato da un'economia nell'arco di tempo, e il totale delle ore lavorate. Una cosa semplicissima. Sulla produttività dei lavoratori si scarica in realtà tutta l'efficienza o inefficienza del sistema, perché che un lavoratore disponga di un determinato stock di capitale e lavori in aziende che possono contare su una giustizia efficiente, su una scuola e una università al passo con i tempi e producono competenze adeguate, cioè su tutti questi elementi di contesto, è tutto quello che contribuisce a generare la produttività in prima approssimazione. Non è che semplicemente riducendo le ore di lavoro a stipendio invariato si determina un rimbalzo della produttività, semplicemente perché affermare questo vuol dire non avere capito cosa è la produttività. Questo non avere capito cosa è la produttività mi pare che si possa rappresentare plasticamente anche nella posizione del sociologo Domenico De Masi, che per motivi a me assolutamente incomprensibili da qualche anno a questa parte è assurto ad una nuova popolarità con le sue tesi abbastanza pittoresche, come ad esempio quella di lavorare gratis e lavorare tutti, che ho trattato in precedenza. Cosa dice De Masi? Praticamente gli italiani lavorano molte più ore di tanti altri paesi. Pensate, gli italiani lavorano, secondo De Masi, 1725 ore all'anno contro le 1514 della Francia e le 1356 della Germania. A me viene da dire, grazie al piffero, gli italiani lavorano di più rispetto ad altre economie perché l'economia italiana in media è molto meno produttiva, perché genera minor valore aggiunto, perché ha maggiore intensità di lavoro. Trovate voi la definizione più corretta. Invece che cosa dice De Masi? De Masi dice una cosa diversa. In ossequio alla teoria della torta superfissa, che non si può aumentare di dimensione, se lavorassimo come i tedeschi avremmo 5,9 milioni di posti di lavoro in più. Beh, questa interpretazione, questa chiave di lettura mi risulta disperante per ignoranza, perché le cose non stanno così. Allora, cerchiamo di tirare un attimo le fila. Premesso che produttività non è sfruttamento del lavoratore, non è cottimo, eccetera, e premesso anche che ci sono alcuni personaggi che sono convinti che ridurre l'orario di lavoro a parità di retribuzione, cioè fare esplodere il costo del lavoro per le imprese, sia la strada per portare ad aumentare la produttività e il valore aggiunto delle imprese italiane. Siete confusi? Non lo so, io pure, perché se noi facciamo esplodere il costo del lavoro, in prima approssimazione avremo sostituzione di lavoro con capitale, avremo espulsione di forza lavoro. E quindi che cosa succede a quel punto? Li paghiamo tutti con il reddito di cittadinanza o mettiamo qualche bella tassa sui robot, come già qualche futurista ubriaco di casa nostra suggerisce? Anche questo non è dato sapere. La verità è che la riduzione dell'orario di lavoro deve necessariamente essere successiva all'aumento di produttività e alla produzione di valore aggiunto, non precedente. Perché se in Italia, che è un'economia a basso valore aggiunto, si riduce l'orario di lavoro con retribuzione invariata, l'effetto immediato è o una fuga nel sommerso o comunque un forte aumento di disoccupazione. Non è certo l'effetto successivo quello di determinare immediatamente un aumento di produttività, perché aziende che operano in settori poco produttivi o declinanti o maturi, quindi con bassa produzione di valore aggiunto, se si trovano di fronte ad un aumento del costo del lavoro, non è che immediatamente si dedicano alla robotica o alla bioingegneria o all'alta tecnologia, semplicemente sostituiscono lavoro con capitale o si gettano nel sommerso. Ecco perché tutte queste proposte tipicamente italiane che generano questo entusiasmo pavloviano di fronte all'idea di ridurre il costo, di ridurre l'orario a costo netto in busta invariato, sono l'ennesima reiterazione dello stile italiano di prendere delle scorciatoie, cioè di alzarsi da terra sollevandosi per le stringhe. Perché prima si aumenta la produttività del sistema economico del paese e dopo questa produttività si redistribuisce sotto forma di riduzione dell'orario di lavoro a retribuzione complessiva invariata. Come si fa ad aumentare la produttività e il valore aggiunto di un sistema economico? Beh, intanto non è un processo che si possa realizzare da un anno all'altro e nemmeno da una legislatura all'altra. È più probabile che questo è un processo che richieda una generazione. Serve chiaramente una situazione di agevolazione degli investimenti, di riduzione del costo del lavoro, un sistema scolastico, educativo e formativo permanente che sia all'altezza dell'evoluzione produttiva globale, non solo domestica. Serve un sistema di giustizia che tuteli i diritti di proprietà. Insomma, servono tutte queste cose per spostarsi progressivamente lungo la scala del valore aggiunto. Siccome l'Italia in questo momento storico ha un mainstream culturale che è avverso all'impresa, che è convinto che, appunto, come si diceva, produttività sia sinonimo di bieco sfruttamento e di cottimizzazione, ecco che l'unica produzione culturale di questo paese sono i De Masi, con le loro sciocchezze sulla torta superfissa e col fatto che se andassimo a lavorare meno ci sarebbero molti più occupati, cose che andavano bene probabilmente una quarantina di anni fa, ma che in un paese incastonato nell'ambra come l'Italia in realtà vanno sempre bene, e queste scorciatoie. Adesso siamo alla modalità facciamo come la Finlandia, riduciamo l'orario di lavoro. Ma che cosa dire a questo proposito? Che per l'ennesima volta si conferma che gli italiani hanno una incoercibile vocazione a prendere scorciatoie autodistruttive e soprattutto che questo è un paese che continuerà ad avere i suoi gravi problemi di produttività che si leggono nelle statistiche Istat, quando cioè si divide la variazione del prodotto interno lordo per il numero di ore lavorate. Bene, da alcuni anni questa differenza è negativa, il che vuol dire che la produttività italiana sta calando. E poiché, come noto, evidentemente non a tutti, che un paese, un sistema economico, la cui produttività cala, è un paese che nel medio-lungo termine subisce un depauperamento degli standard di vita, ecco che lo scenario italiano si manifesta coerente a se stesso, cioè un paese assolutamente declinante, con la cultura della scorciatoia per lo più autolesionistica e con un mainstream culturale fatto da gente come il professor De Masi, che va a miracol mostrare tutte le sue bizzarrie. Per tutto il resto possiamo semplicemente cercare di imitare, ovviamente all'italiana, il che non è esattamente un complimento, le esperienze di paesi che hanno da tempo proceduto ad aumentare la generazione di valore aggiunto, e cioè la produttività, e che ora quindi possono permettersi di redistribuirla.